Carlo Fei, fotografo, professionista e artista, parla a Radio Papesse della ricerca delle sue immagini. Ci racconta della storia della fotografia, delle opere sulla luce e sui numeri, delle sue passioni e della non realtà del bianco e nero. Un'intervista in cui il problema non è la fotografia, ma lo sguardo.
Ciao, sono Carlo Fei, fotografo, vivo a Firenze, faccio il professionista ma anche l'artista. Sto andando sempre di più verso il fare dell'arte, in quanto il professionista è un ruolo che viene a coincidere con un servizio, per cui diciamo il lavoro, oltre al piacere di farlo, ma è anche un rapporto con un cliente, quindi si tratta di andare incontro anche a delle esigenze degli altri. L'artista invece credo che debba soprattutto avere delle esigenze per se stesso. È una cosa ormai, come dire, super collaudata, perché viene da 2-3 secoli di storia, credo, il ruolo dell'artista, anche se è brutto dire il ruolo, ma insomma come figura, diciamo, storica. È una figura che forse fa capo allo stregone e poi si è trasformato. Sì, la fotografia che io, diciamo, do come servizio, come professionista, è una fotografia soprattutto nel campo dell'arte contemporanea. Anche se ultimamente devo dire che sto un po' abbandonando questa cosa, ma è un lavoro che chiaramente risponde a delle esigenze dei clienti, quindi quando io vado a fotografare cerco di tener conto sempre di quello che mi viene richiesto, per cui o la documentazione del lavoro o anche l'interpretazione. Il massimo sarebbe fare delle foto che diventano opere, ma non è possibile, è difficilissimo, perché bisognerebbe avere, come dire, una totale libertà da parte dell'artista, per cui non è più l'opera dell'artista, ma è l'opera del fotografo che diventa artista, quindi è difficile questo. Il lavoro, diciamo, invece l'altro che faccio forse da più tempo, perché da quando sono ragazzo che cerco di trovare le mie foto, trovare più che foto le mie immagini, forse meglio ancora, è stato un percorso molto lungo questo qui, che continua anche ora, e a un certo punto però ho trovato le mie immagini, e quello ha coinciso un po' con anche l'abbandono da parte del fotografo professionista. Trovare delle immagini. Ci sono degli esempi, insomma, nella storia dell'arte, degli artisti che hanno lavorato molto finché non hanno trovato la loro immagine. Non so, un esempio potrebbe essere Fontana, per esempio, che ha lavorato finché non ha trovato il taglio, ha lavorato come non come artista, ma credo come pittore, come scultore, come ceramista, come... E poi a un certo punto è veramente cambiato, perché ha trovato il taglio che gli ha veramente indicato un'altra via e ha smesso totalmente di fare quel lavoro che faceva prima, che era anche un lavoro su commissione. Diciamo che è andata in parallelo per un certo periodo, è iniziato, come dire, un discorso sul trovare le immagini, però non ero contento, quindi in parallelo ho fatto il professionista per mantenere, come dire, un'attenzione anche a questa cosa qui. Dopodiché, via via che sono riuscito sempre di più a trovare questa mia immagine, queste mie immagini, ho lasciato l'altro versante del servizio, perché non mi appaga più, in qualche modo mi appaga solamente quello che trovo come mie immagini. È una questione un po' sempre aperta, perché quando la fotografia nasce, no? Siamo all'inizio dell'Ottocento, cioè viene vista un po' come dire, un soccorso al vedere delle cose, la fotografia, proprio un aiuto a certe discipline scientifiche che vedono come dire finalmente è arrivato il mezzo che ci solleva da certe cose, per cui l'astronomia piuttosto che la medicina, piuttosto che la chimica, piuttosto che... Per cui all'inizio viene vista un po' come un aiuto a scoprire l'invisibilità. L'Ottocento, secondo me, è un po' questo secolo qui, no? Infatti poi c'è tutte quelle cose sul mesmerismo, sui fantasmi, che sono l'estremizzazione di questa ricerca dell'invisibilità, delle stelle, no? Vedere le stelle, quindi fotografarle, fotografare gli spettri delle stelle, che sono l'equivalente degli spettri, i fantasmi. E però devo dire che fin da subito già succede una cosa che, per dire, nella pittura l'aiuta a togliersi, diciamo, tutte quelle facoltà artigianali che aveva, per cui tutti i pittori che dipingeva miniature vengono praticamente convertiti alla fotografia. Infatti nascono subito fabbriche grossissime per fare quei piccoli oggetti che erano i medaglioni, che erano le carte da visita. Cioè tutti questi pittori qua si convertono alla fotografia. La fotografia con Nadar, la prima fotografia in realtà è una fotografia di un giardino. Cioè io credo che immagine più bella non possa essere per un'arte, no? Cioè fotografare il proprio giardino. Cioè che nella storia, non so, il giardino è il giardino di Adamo ed Eva, è il giardino è il proprio paradiso, insomma, il proprio essere in qualche modo, coltivare il proprio giardino. Quindi immagine più bella di questa non ce n'è. Ci vuole un pochino alla fotografia per accorgersi che in realtà è un'arte a tutti gli effetti, cioè è un percorso, per cui chi lo vuole intraprendere, lo intraprende, passa dunque da una ricerca, è una ricerca, finché arriva, come ho detto prima, a un trovare proprio delle proprie immagini. E questo succede in tutte le discipline artistiche. L'artista fa un percorso che a un certo punto cambia proprio la prospettiva di quello che è lo studio a quella che è effettivamente la propria arte. Lì è la trasformazione, diciamo, della persona, da servitore a padrone di se stesso in qualche modo. E il mio giardino sono le mie immagini, quelle che è una delle quali è qui in mostra. Che è un numero. Mentre venivo in qua ora da Firenze ho pensato a questa cosa, perché sto facendo un libro per una mostra e mi veniva in mente di chiamare il libro L'acqua nei cerchi, cambiando i termini, no? Come se fosse un giochetto matematico. I cerchi nell'acqua, no? Te lanci un sasso e vengono i cerchi nell'acqua. Ma in realtà quello che tiene insieme i cerchi non sono i cerchi, l'acqua. Quindi è più giusto dire l'acqua nei cerchi. Un po' come i numeri, no? I numeri, se noi si pensa che lo zero l'ha inventato un arabo, che era un laico quando l'ha scoperto, perché cioè gli arabi erano laici. Prima arriva Maometto, ma insomma non è istantaneo che tutti sono musulmani, no? C'è Maometto, poi passano diversi secoli prima che la comunità diventi musulmana. E gli arabi che hanno scoperto queste cose qui non erano sicuramente dei religiosi, erano dei laici. Lo zero è Dio messo in un numero, insomma. È una religiosità laica il numero. Lo zero, come dire, è l'annullamento di tutto, perché zero in natura non c'è niente. Cioè, come fai a dire che no? Se una cosa non c'è, non c'è, non la puoi neanche nominare. E quando una cosa che sparisce, allora dici che non ce n'è più. Cioè, lo zero è il niente. Cioè, non è l'ente, non è la cosa, non c'è più la cosa, è il nulla. Ma la cosa strana è che poi diventa un numero, cioè una cosa calcolabile, perché se te lo metti dopo il 9 e diventa un 10, lo 0 accanto a un 1 diventa un'entità, cioè diventa una cosa calcolabile. Cioè lo 0 racchiude un po' tutte queste cose qui, cioè racchiude il nulla ma anche l'intero. Cioè l'essere e il non essere è un numero un po' importante. La serie dei miei numeri va dal zero, dallo 0 al 9, cioè lo 0 diciamo che rappresenti un po' tutto. L'1 e il 9 è un po' la fisicità delle cose, lo 0 è un po' l'astrazione. Cioè queste due cose messe insieme danno tutte le possibilità. Ho fatto fare dei neon, di numeri, e poi li ho fotografati, perché volevo che si vedesse la luce, cioè volevo fotografare la luce di un oggetto praticamente, e poi invece ho voluto che la luce di un neon illuminasse un neon, come dire che insomma quello che è importante non è il numero, ma è la luce, che non è la luce del numero, ma è una luce che viene da fuori. Anche se è dentro le cose, ma sta insieme alle cose questa luce. Trovare questa luce è importante, cioè vederla è importante. E si vede sempre attraverso delle immagini, delle figure, cioè non puoi vederla da sé, perché se te guardi il sole ti bruci gli occhi, no? Devi vederla sempre attraverso un filtro, la luce, che ti aiuta un po' come quando la medusa viene vista attraverso uno specchio da Perseo che ha bisogno di un filtro per guardare questa cosa, sennò viene pietrificato. La luce è la fotografia. Scrivere con la luce. Fotografos. I ritratti sono un'altra cosa ancora che ho fatto e sto cercando e continuo a fare, anche se perché mi piace proprio anche avere una sorta di archivio di o musicisti in questo caso o artisti veri, nel senso degli artisti che lavorano con le immagini, o anche diciamo personaggi di teatro, quello che diciamo tutti quelli che hanno a che fare con questo mondo un po' della creazione in qualche modo, anche se solo interpreti o anche... Beh, mi piace avere questa galleria, mi piace farle anche in un certo modo, che sono sfocate, no? Come quella di Silvia, lì c'è solo il naso messo a fuoco, la punta del naso. Ma i ritratti io li faccio così, praticamente questi qua che ho fatto, di questi qua sono stati fatti in un camerino del teatro, perché anche quello in realtà è un lavoro poi, è un lavoro fatto in collaborazione col Teatro Politeama di Prato. Quando loro hanno dei musicisti o hanno dei personaggi che vogliono fotografare, mi chiamano, io faccio un po' di foto allo spettacolo, dopodiché io mi riservo di fare un ritratto in camerino. Quindi sono ritratti molto istantanei, perché io faccio in genere una foto, due foto, non di più. È veramente super veloce, io gli chiedo di fare il ritratto, mi dicono di sì, vado lì, guardo un attimo e scatto, è finito. In genere mi piace, insomma, il 99% quello che vedo mi piace molto. Devo dire che sono tutti molto contenti, perché siccome sono gente che viene fotografata in continuazione spesso, anzi, questo era un insegnamento che ho letto negli scritti di un fotografo ritrattista americano che si chiama Yosef Karsh, che lui diceva appunto quando si fa un ritratto a una persona, soprattutto famosa, bisogna rendergli la vita facile. Cioè, cercare di trattenerli il meno possibile perché sono infastiditi, si annoiano e si rompono le scatole. Quindi io da questo poi ho ridotto ulteriormente, è diventato una roba minima, veramente minima. È uno, come dire, come quando due persone si incontrano per la strada, no? Si guardano, si riconoscono e poi via, ognuno per la sua strada. È un po' così, io fo' i ritratti così, è uno sguardo, un'istantanea, insomma. Bianco e nero non è la realtà per me, nel senso la realtà è quello che noi vediamo con gli occhi, ma anche quello che sentiamo con la testa. Il bianco e nero è come dire, forse più astratto, è più ridotto anche perché il bianco e nero non esiste. Non c'è il bianco e nero in natura, almeno quello che noi vediamo. So che ci sono degli animali che vedono il bianco e nero, ma non è il nostro caso, insomma. Quindi, come dire, è un po' vedere senza gli occhi bianco e nero, solo con la testa. E per me è mancante, ecco, mancante di qualche cosa. Io ho fatto un periodo bianco e nero, ce l'ho in un libro, 7-8 anni, l'ho condensato in 8 fotografie. Dopodiché mi sono rimesso a fare il colore. Ogni tanto mi viene la voglia, ma non è il mio, insomma, non è proprio. Da un punto di vista teorico per me non funziona, ecco. Purtroppo ci sarà un'idea del fotografo che lavora in camera oscura, no? Ma è un'idea falsa perché i professionisti soprattutto non hanno mai lavorato, quelli veri, in camera oscura, molto difficilmente. Hanno sempre avuto un buon stampatore che gli faceva le foto, perché è un altro mestiere. Cioè, come ora con il digitale, te fai le foto e poi hai una buona post-produzione che ti fa tutto quello che deve fare. Perché è un altro mestiere, totalmente un altro mestiere. L'unico è stato Ansel Adams, diciamo che ha raggiunto il massimo perché si è inventato un sistema di stampa che è riferito poi a lui, alle sue fotografie, perché se te lo applichi per altre cose, sì, è un metodo, ma non funziona più. Funziona perché lui ha fatto quel tipo di fotografie lì, se l'ha inventato. In questo lui è stato un artista, si è inventato una tecnica e l'ha adottata per le sue fotografie. Ma se un altro adotta quelle cose lì, non funziona più. Funziona a livello di stampa, ma non di idea, di pensiero, capito? La tecnica della fotografia, nonché della cinematografia, avendo delle pellicole in bianco e nero fino a un certo periodo della storia, tutti sono stati costretti a usare il bianco e nero, per cui è come un po' come il film muto e il film sonoro. Quando è iniziato il sonoro, nessuno ha fatto più il film muto. Chi è che ha fatto più i film muti? Sì, magari ogni tanto uno gli viene un'idea e lo fa, ma non è che. Cioè il 99,99% sono film sonori. Il problema non è la fotografia, il problema è lo sguardo. Cioè lo sguardo che l'uomo ha avuto sulla realtà da quando esiste l'uomo, almeno credo, è uno sguardo che vuol trovare delle cose, no? Quindi anche i dipinti sulle rocce, fatta di uno sguardo, no? Di un pensiero. Cioè, prima ho detto lo stregone perché lo stregone ha uno sguardo, no? Gli viene richiesto uno sguardo. In una piccola comunità veniva chiesto uno sguardo su qualcosa che la comunità non poteva avere, ce l'aveva lo stregone. È un po' così, l'artista è un po' così. È uno sguardo particolare che gli altri non possono avere. Quindi digitale, pellicola, boh, sono strumenti, non, la tavola. Cioè, prima c'erano le tavole, poi c'è stata la tela, prima c'era il muro, prima c'era la roccia. Poi il digitale a un fotografo gli ha risolto risolve tantissimo, tanto, perché ma vuoi mettere, te fai una foto, la vedi subito e la puoi modificare, magari l'hai sbagliata, la rifai subito, invece no, prima una volta tornare al laboratorio a svilupparla, guardarla, guardare che era successo, magari te la sbagliavano perché il laboratorio gli si chiudeva, gli andava via l'elettricità, le macchine si fermavano e le pellicole venivano distrutte, cioè mille cose, no? Anche se era uno standard ormai accettato e verificato, ora si tratta di... è molto più veloce e più facile, digitale, molto più semplice. Poi io ho fatto una foto, si è guardata, si è modificata, è fatta, 10 minuti. Prima ci voleva almeno due giorni ci volevano. Cioè ci sono tante proposte in realtà, non è che... cioè ognuno ha la sua particolarità. Sono tutte belle poi, non è che... boh. Se guardo un po' più indietro trovo qualcosa di più, magari riesco a scegliere meglio, perché sai, la storia un po' ti crea dei filtri, quindi... cioè, io trovo che uno come Ontani sia stato veramente, abbia fatto insomma, abbia dei numeri nella storia, sia italiana sia internazionale, come artista che ha praticato la fotografia, l'autoritratto, no? Poi l'ha colorata a mano, un po' come si faceva agli inizi, fine dell'Ottocento, come facevano i Fratelli Beato, facevano le foto colorate. Una pratica che lui ha scoperto in India, credo, negli anni 60, perché ancora si faceva le fotografie colorate a mano. Una cosa che si è usata anche in Italia nella moda, insomma. A lui, non so, Urs Luti, per esempio, un altro che ha usato sempre la macchina in quel modo lì, sull'autoritratto. Questo un po' negli anni 70. Non so, Paolini mi viene in mente, ha fatto due bellissimi lavori. Fotografi veri, diciamo di fotografi, Mulas credo sia l'unico fotografo italiano importante, internazionale, perché ha aperto veramente uno sguardo su certa fotografia, la fotografia dell'arte per esempio, la fotografia che fa le foto all'arte, la fotografia che si interroga, le verifiche di Mulas, no? Mentre invece trovo che altri fotografi siano molto più banali, ecco, specialmente nella storia italiana. Se si parla di fotografi, credo che Mulas sia veramente un faro per l'Italia. Io lo trasferirei il sonoro nell'ultime due cose che ho visto, così. Uno è stato Basilea, sono andato a Basilea, è veramente il caos, nel senso negativo, un mercatone, gente che urlava, insomma di tutto, in questo mercatone veramente brutto, credo che, l'ho vista per tanti anni sta fiera, ma lì veramente credo abbia raggiunto, quindi un suono un po' disarticolato, come dire, di fatto di... sai, si sente un po' di musica da una radio, un po' tipo una spiaggia affollata dove c'erano le famiglie che mangiavano le lasagne. Ecco, una roba così, terrificante, perché si perde il senso del mare, no? In quel caso, non esiste più. E invece ieri sera ho visto una cosa molto bella di Sieni, di Virgilio Sieni, che è uno spettacolo fra lui e suo padre, che è una cosa fantastica, sia da un punto di vista appunto... emozionale, di lettura delle cose, così, ma anche del sonoro, perché ha elettrificato un tavolo, ha elettrificato una bacinella che il padre trasporta con dei rumori molto particolari, ma 90% silenzio, finalmente un po' di silenzio, e il suono quando, veramente quando ci vuole, cioè io non ne posso più del rumore dell'arte in generale. E invece mi piace molto il silenzio dell'arte o della vita in qualche modo. Quindi dei rumori non saprei come dirti perché non è un singolo rumore o un insieme, ma è un qualcosa che poi lo trasferisci nelle cose che vedi, nelle cose che fai. Anche nel silenzio delle mie foto, spero. Quel tipo di rumore lì mi piace. E poi anche un'altra cosa che ora mi appresto a fare, ora ve la dico che ho fatto un libro con uno scrittore e anche poeta che si chiama Carifi, che è uscito in questi giorni, che si chiama Il fotografo e il Buddha. Ci sarà una serata, o forse più serate, di questa cosa qui, dove ci saranno dei musicisti che suonano della musica su mia indicazione. E questo scritto che dà le indicazioni sarà in questo libro, insieme a un CD. Quindi, beh, è una musica un po' stonata, nel senso che sono legati a dover suonare in un certo modo, quindi non è, diciamo, musica come si intende, è un po' una musica come si intende nella tradizione dell'arte, come c'è sempre stata, come hanno fatto gli artisti. È una musica forse ideale che vorrebbero sentire, o una non musica, o una musica legata a un sistema di come hanno fatto arte.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.